Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Come avverrà questo? Poiché non conosco l'uomo, non conosco uomo. Nella sua semplicità Maria è sapientissima. Non dubita del potere di Dio, ma vuole capire meglio la sua volontà per conformarsi completamente a questa volontà. Maria è infinitamente superata dal mistero, eppure occupa perfettamente il posto che al centro di esso le è stato assegnato. Il suo cuore e la sua mente sono pienamente umili e proprio per la sua singolare umiltà Dio aspetta il sì di questa fanciulla per realizzare il suo disegno.
Un saluto cordiale, cari amici, da Laura De Luca. Siete tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Queste alcune delle parole che il Santo Padre ha pronunciato ieri all'Angelus di mezzogiorno, a proposito del racconto dell'annuncio dell'angelo a Maria. Illuminato dal mistero divino, quell'annuncio è anche segnato dalla infinita umiltà della Vergine, che si adegua al disegno di Dio. Umiltà, la nostra traccia di oggi. Maria, l'umiltà di quella domanda, come avverrà questo poiché non conosco uomo. Ha sottolineato il Santo Padre che Maria, semplicissima, non dubita che questo avverrà, solo vuole capire in che modo. Umile vuol dire basso, viene da humus, terra. Quanto in basso arriva Dio dal cielo appunto fino alla terra, e nella terra, in un luogo così basso come quella famosa grotta, quell'ambiente semplicissimo, poverissimo, quello dei pastori. Su questa sintesi fra basso e alto, su questo legame stretto, si è ancora soffermato il Papa all'Angelus.
L'essere umano che comincia a vivere nel suo grembo prende la carne da Maria, ma la sua esistenza deriva totalmente da Dio. È pienamente uomo fatto di terra, per usare il simbolo biblico, ma viene dall'alto, dal cielo. Il fatto che Maria concepisca rimanendo vergine è dunque essenziale per la conoscenza di Gesù e per la nostra fede, perché testimonia l'iniziativa è stata di Dio e soprattutto rivela chi è il concepito. Come dice il Vangelo, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. In questo senso la verginità di Maria e la divinità di Gesù si garantiscono reciprocamente.
Il basso della terra e della grotta, del luogo infimo che Dio ha scelto per farsi uomo, e la divinità di Dio, di Gesù, che viene garantita non soltanto da questa umiltà appunto dell'ambiente in cui Dio si fa uomo, ma anche dalla verginità di Maria. E poi l'umiltà, la bassezza di un carcere, dove un papa arriva per dire ai detenuti Dio vi benedica, e l'umiltà di quelle voci.
Innanzitutto volevo porgerle il nostro e il mio personale ringraziamento per questa visita che ci è molto gradita ed assume in un momento così drammatico per le carceri italiane.
Mi chiamo Omar. Santo Padre, vorrei domandarti un milione di cose che ho sempre pensato di chiederti, ma oggi che posso, mi rimane difficile farti una domanda. Sono emozionato per l'evento, la tua visita qui in carcere, è un fatto molto forte.
Mi chiamo Alberto. Santità, le sembra giusto che dopo aver perso uno dopo l'altro tutti i componenti della mia famiglia, ora che sono un uomo nuovo e da 2 mesi papà di una splendida bambina di nome Gaia, non mi concedono la possibilità di tornare a casa?
Santità, sono Federico, parlo a nome delle persone del G14, che è il reparto infermeria. Cosa possono chiedere degli uomini detenuti, malati e sieropositivi al Papa? Al nostro Papa, già gravato dal peso di tutte le sofferenze del mondo, chiedono che preghi per loro.
Ecco, queste le voci dei carcerati ieri che si sono stretti intorno al Papa, e quindi la bellezza di nuovo di questa sintesi fra basso e alto, no? Fra la miseria della condizione umana dell'uomo in carcere e la grandezza dell'uomo che comunque è capace di risollevarsi, di guardare in alto, di guardare negli occhi un altro uomo. Oggi abbiamo preso spunto sì dalla umiltà di Maria, che consapevole della sua condizione umana si chiede e chiede all'angelo come avverrà che potrà concepire un figlio, però non si tira indietro rispetto ai disegni di Dio. Ancora ieri Santo Padre a Re Bibbia si è chiesto come potrà avvenire che Dio possa coniugare giustizia e amore. Ebbene, accade invece.
Giustizia e misericordia, giustizia e carità, cardini della dottrina sociale della Chiesa, sono due realtà differenti soltanto per noi uomini, che distinguiamo attentamente un atto giusto da un atto di amore. Giusto per noi è ciò che è all'altro dovuto, mentre misericordioso è ciò che è donato per bontà. E una cosa sembra escludere l'altra. Ma per Dio non è così. In Lui giustizia e carità coincidono. Non c'è un'azione giusta che non sia anche atto di misericordia e di perdono, e nello stesso tempo non c'è un'azione misericordiosa che non sia perfettamente giusta. Come è lontana la logica di Dio dalla nostra? E come diverso dal nostro il suo modo di agire.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Divaghiamo oggi su umiltà tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. L'umiltà di Maria che si adegua ai disegni di Dio, l'umiltà del detenuto che si avvicina al Papa dandogli del tu, l'umiltà di un Papa che arriva tra i detenuti ricordando quanto i disegni di Dio sono diversi dal nostro modo di pensare, quanto la logica di Dio sia lontana dalla nostra e quanto Dio si arrischi a mettere insieme altissimo e bassissimo, l'umiltà della condizione terrena e l'elevatezza, la grandezza dei suoi disegni. E l'umiltà oggi è decisamente una virtù poco frequentata, vengono praticati tutti altri atteggiamenti, no? Le spalle forti, la voce grossa, l'arroganza, la tracotanza. Beh, per esempio la tracotanza dell'uomo nei confronti della natura, che a parole tutti proteggiamo, tuteliamo, che di fatto ciascuno di noi calpesta per il proprio tornaconto immediato. Si è da poco conclusa la conferenza di Durban sull'applicazione dei famosi accordi di Kyoto. E su ilfattoquotidiano.it venne sottolineato, per esempio, come nella conferenza di Durban sono emerse ancora 2 pesi e 2 misure. I paesi in via di sviluppo non possono compiere sforzi paragonabili a quelli del primo mondo, anche se è proprio questo tipo di politica che ha portato all'impasse attuale. Il fallimento del protocollo di Kyoto risale al 1997, è sotto gli occhi di tutti. Gli Stati Uniti, che all'epoca erano il più grande produttore di gas serra, non hanno mai ratificato l'accordo, mentre Cina, India, altri paesi in via di sviluppo non erano tenuti a tagliare le proprie emissioni perché giustamente non considerati tra i principali responsabili della produzione di gas durante il periodo della prima industrializzazione. Oggi però la Cina ha superato gli Stati Uniti per emissioni di CO2, anche se al tempo stesso è all'avanguardia sulle cosiddette tecnologie verdi. Ecco, quindi l'umiltà per porsi di fronte a questi problemi immensi che stanno gravando su tutto il pianeta è ancora un obiettivo di là da raggiungere. E poi la non umiltà, per esempio, delle grandi multinazionali che operano nel web. Si parla di Amazon sul numero di questa settimana di Internazionale. Il commento, l'opinione è di Wu Ming, un collettivo di scrittori italiani. Amazon, ricordo, è questa compagnia di commercio elettronico. Allora scrive Wu Ming, il collettivo degli scrittori italiani: a giudicare dai commenti in rete, molti cadono dalle nuvole scoprendo che Amazon è una mega corporation e il suo responsabile un padrone che prima di tutto vuole realizzare profitti. Il miracolo Amazon, super sconti, spedizioni velocissime, offerta infinita, si regge sullo sfruttamento della forza lavoro in condizioni vessatorie, pericolose, umilianti, proprio come il miracolo Walmart, il miracolo Marchionne, qualunque altro miracolo aziendale ci abbiano propinato i mezzi di informazione negli anni. Dovrebbe essere ovvio, eppure non lo è. La notizia non riguarda un'azienda qualsiasi, ma una sorta di gigante buono di cui anche in Italia si è sempre parlato in modo acritico, se non adorante e populista. Dunque poca umiltà in questi giganti, in queste multinazionali nascoste nel web, come titola Internazionale di questa settimana. Affrontò decisamente con umiltà e insieme con forza gli sconvolgimenti degli ultimi anni Ottanta oltre Cortina nel suo paese. Václav Havel, il drammaturgo politico morto ieri a 75 anni, ne parlano oggi tutti i giornali. Per esempio La Repubblica: resta un sorriso che non si dimentica, restano un paio di cuoricini schizzati distrattamente sulla carta intestata presidenziale e resta un esempio che nessun leader politico finora ha mai saputo seguire. Havel, l'uomo della rivoluzione di velluto, l'intellettuale che si ritrovò nella stanza del potere, è morto ieri mattina a 75 anni. L'amore per le piccole cose che danno piacere è sempre stata una costante in tutte le innumerevoli vite di Václav Havel, prima giovane rampollo di una famiglia importante, poi vittima della discriminazione, degli espropri comunisti e di seguito studente di drammaturgia per corrispondenza, operaio in una fabbrica di birra, scrittore, dissidente, attore, detenuto politico, presidente della Repubblica e regista cinematografico. E quando gli ripetevi l'elenco, ti rimproverava con civetteria: ne avete dimenticate due o tre, ma la vita è una sola. Quello che conta è trasformare le esperienze in cultura e provare a usarla per il bene comune. Davvero un esempio di grande umiltà. Prosegue La Repubblica: retorica, banale buonismo, i politici di mestiere che hanno cercato di metterlo ai margini della storia hanno usato spesso questi termini nel tentativo di demolire una popolarità travolgente nella Repubblica Ceca e nel mondo. Havel ascoltava quelle lezioncine sul pragmatismo, sui doveri della politica, sul senso dello Stato e ne rideva. E per finire la mini rassegna stampa di oggi, qualcosa sull'umiltà appunto di queste voci che abbiamo sentito prima e che hanno raccontato le loro esperienze al Papa che ha varcato appunto le soglie del grande carcere di Rebibbia. Gli operatori dell'istituto lo chiamano il teologo, così si legge sulla stampa di oggi. Fisico e mani da boxeur, capelli brizzolati cortissimi, occhiali che rivelano la sua passione per la lettura. Gianni ha abbracciato Benedetto XVI. Pochi secondi per dirgli con un filo di voce: questo è da parte di tutti i detenuti d'Italia. Non badate a chi parla male di voi, lo fanno anche con me. La sua domanda ha strappato al Papa una confessione agrodolce. Federico parla a nome delle persone detenute nel reparto infermeria, rappresenta uomini detenuti, malati, sieropositivi. Troppo poco si parla di noi, spesso in modo così feroce come a volerci illuminare dalla società. Questo ci fa sentire subumani. Il Papa risponde: paterno, dobbiamo sopportare che alcuni parlano in modo feroce anche contro il Papa e tuttavia andiamo avanti. Salvatore, detenuto napoletano di 45 anni che da 21 era latitante in Germania, aveva scelto di tornare in Italia per veder nascere il suo settimo figlio, consapevole che questo avrebbe significato un futuro in cella. Racconta orgoglioso la sua storia all'aria aperta, osservando il cipresso benedetto dal Papa. Pochi istanti di una nuova vita che per un padre significano anche rassegnarsi ai 6 anni di galera da scontare, perché nonostante tutto ne è valsa la pena.
se stringi tra le mani la mia voce e accorgi che tu non senti la distanza, è tanto troppo tempo che vorrei poterti dire che io non sento la distanza.
Amici, oggi stiamo divagando tra le pagine, i fogli, le parole su umiltà. Ieri all'Angelus di mezzogiorno il Santo Padre si è soffermato sull'episodio evangelico dell'annuncio a Maria. L'umiltà dunque di Maria, che benché turbata da quell'annuncio non si tirò indietro davanti ai progetti di Dio. E poi l'umiltà che ci è rimasta nel cuore di quegli abbracci tra il Santo Padre e i detenuti appunto nel carcere di Rebibbia. L'umiltà come virtù grande ricorre in tante correnti di pensiero, in tante religioni. Ad esempio nel libro del Tao, la Bibbia, diciamo così, del taoismo cinese, si legge: l'uomo saggio agisce senza rivendicare il risultato come proprio. Egli consegue l'obiettivo ma non vi resta aggrappato. Egli non desidera dimostrare la propria superiorità. Ma esempio di grande umiltà, che poi diventa virtù politica, fu il Mahatma Gandhi, che proprio sulla umiltà, sulla scelta dell'umiltà, sulla serena accettazione della propria condizione, chiaramente anche in questo caso eredità di filosofie orientali antichissime, seppe costruire una forma di lotta contro le condizioni di tutti i diseredati. E noi abbiamo in archivio una bellissima registrazione di alcuni suoi pensieri dalla voce di un grande attore italiano che ci fece visita qualche anno fa, Giulio Bosetti.
È dai tempi di Adamo che applichiamo la legge del taglione e sappiamo per esperienza che ha fallito tragicamente. Noi tutti gemiamo sotto i suoi effetti devastanti. Il dolore è la legge dell'essere umano. La guerra è la legge della giungla. Ma il dolore è infinitamente più potente della legge della giungla, perché converte il nemico e apre i suoi orecchi ad udire la voce della ragione. Intesa come esigenza dinamica, la non violenza è dolore sofferto consapevolmente. Non vuol dire una specie di libero assoggettamento alla volontà del tiranno. Significa opporsi al nostro oppressore con tutta la forza della nostra anima. Secondo questo principio, sul quale si basa veramente la nostra esistenza, una singola persona può opporre resistenza alla volontà di un potere mondano ingiusto per salvare la sua dignità, la sua fede, la sua anima e per dare l'avvio al crollo di quel regime o addirittura al suo rinnovamento morale. Il digiuno è una cosa meravigliosa, ma anche pericolosa se diventa uno strumento nelle mani dei dilettanti. Il digiuno richiede l'integrale purificazione di sé, ancor più grande di quella richiesta nell'imminenza della morte, se si è tentati dalla vendetta anche solo nel pensiero. Questo atto di sacrificio perfetto sarebbe sufficiente per salvare tutto il mondo. A questo proposito, valga l'esempio di Gesù. La vicenda di Gesù, non importa se non storicamente documentata, è per me più vera della storia stessa. Infatti, la ritengo possibile perché presenta una legge eterna, la legge della sofferenza vicaria dell'innocente. Non ho mai pensato alla non violenza come arma dei deboli, ma come arma dei cuori forti.
Umiltà, oggi abbiamo divagato sulla parola umiltà, l'umiltà di Maria che ci ha guidato appunto nelle divagazioni odierne, e Maria che accoglie il disegno di Dio umilmente e nel cui disegno verginità della madre e divinità del figlio diventano l'uno la garanzia dell'altra. Come avrebbe potuto guarnirsi di superbia, di presunzione, di arroganza la venuta di Dio in mezzo agli uomini, nell'umiltà, nella terrestrità dell'ambiente umano. Così ugualmente la misericordia di Dio e il suo perdono diventano garanzia reciproca appunto della presenza di Dio fra tutti i diseredati, come ci ha testimoniato l'incontro del Santo Padre di ieri appunto con i detenuti di Re Bibbia. E allora vorrei lasciarvi oggi, cari amici, con due citazioni sull'umiltà di due personaggi davvero distanti, davvero diversi, lontanissimi tra di loro per formazione, per impegno: Madre Teresa e Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche: il verme calpestato si rattrappisce, e questo è intelligente, diminuisce così la possibilità di venir calpestato nuovamente. Nel linguaggio della morale questa è umiltà. Madre Teresa: l'umiltà è l'inizio della santità. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.